La mattina del 25 giugno del 1991 nessuno si sarebbe aspettato che entro sera sarebbe scoppiata una guerra in Europa. Anche perché in tutto il continente non si vedevano eserciti in marcia uno contro l'altro da 46 anni. Dopo la caduta di Berlino nel 1945, nell'Europa dove per secoli non si era fatto altro che combattere, alla fine un certo equilibrio tra le cose si era trovato, complesso ma stabile. Del resto, quello era il Novecento, e praticamente tutto sulla Terra era in equilibrio complesso ma stabile. Lo era il mondo, lo era anche l'Europa. Nel blocco occidentale c'erano i paesi di quella che all'epoca non era ancora Unione Europea, ma si chiamava CE, Comunità Economica Europea. Erano le democrazie liberali che dopo la guerra si erano riunite nel progetto europeo, che col tempo sarebbe diventato l'Unione dei paesi di cui oggi facciamo parte. A est c'erano invece i paesi dell'orbita dell'Unione Sovietica, che erano regimi sostanzialmente autoritari e di impronta comunista. A dividere questi due blocchi c'era un muro. Non un muro metaforico, un muro vero, di cemento, che tagliava in due la città di Berlino e di conseguenza tutta la Germania. Germania che infatti non somigliava per nulla al paese che conosciamo oggi, ma era due paesi, Germania Est e Germania Ovest. E poi c'era la penisola balcanica, che in pratica faceva storia a sé. Tutti i paesi dell'area erano stati uniti all'interno della Federazione Socialista Jugoslava, sotto un regime che, per farla breve anche se è molto più complicato di così, per decenni sembrò una versione un po' più soft del comunismo dell'Unione Sovietica, anche se, poi la storia ha dimostrato che non era esattamente così. L'equilibrio di cui parlavamo all'inizio, quello complesso ma stabile che aveva impedito l'esplosione di un'altra guerra in Europa, reggeva da quasi 50 anni. Poi, a un certo punto, più o meno alla fine degli anni 80, le cose iniziano a incrinarsi. Si vedono le prime crepe, si sentono i primi smottamenti e poi alla fine viene giù tutto. E anche qui viene giù letteralmente. Nel 1989 viene giù il muro di Berlino e nel giro di pochi anni porta al collasso tutto il sistema violento e autoritario dei regimi di stampo socialista e comunista. È l'inizio di un effetto domino che una per una fa cadere tutte le dittature del blocco sovietico. Cecoslovacchia, Romania, Polonia, Ungheria, la stessa Unione Sovietica. Tutte, prima o dopo, collassano su loro stesse. Tutti, tranne i paesi della Federazione della Jugoslavia, che per un certo periodo sembravano immuni a questa specie di contagio democratico che aveva travolto metà Europa. Come se il fatto che il loro regime fosse differente dal comunismo di stampo sovietico avesse messo al riparo la Federazione. Ovviamente era più complesso di così, e a dimostrarlo arrivò il 25 giugno del 1991. Quel giorno, che sembrava un giorno come gli altri, ma che non lo era, il paese più settentrionale della Jugoslavia, la Slovenia, proclama la sua indipendenza dalla federazione. La dichiarazione di indipendenza, sia chiaro, non fu un colpo di testa del governo sloveno dell'epoca, ma fu il frutto di un referendum tenuto alcuni mesi prima che aveva sancito la volontà di buona parte degli sloveni di non essere più sotto il governo socialista jugoslavo. Al contrario, avevano chiesto che il loro paese intraprendesse un cammino autonomo e democratico. Per questo, quel 25 giugno, la Slovenia rompe l'equilibrio che da decenni aveva tenuto in piedi, in qualche modo, la penisola balcanica. E per questo, poche ore dopo la dichiarazione di indipendenza, i carri armati jugoslavi accendono il motore e invadono i confini di uno stato nuovo, la Slovenia, che in fondo non aveva nemmeno un giorno di vita. Così, il 25 giugno del 1991, smise di essere un giorno come gli altri, per diventare il giorno in cui in Europa era tornata la guerra. Guerra che, in Slovenia in realtà, durò appena 10 giorni e per fortuna con un bilancio piuttosto contenuto in termini di vite umane e di danni. Solo che la guerra, dalla Slovenia, dilaga. Perché l'esempio sloveno è contagioso. Un paese che aveva ottenuto l'indipendenza diventa un modello da seguire e i carri armati jugoslavi iniziano a prendere d'assalto tutta la penisola balcanica. L'equilibrio era saltato e ora, dove c'era la Federazione Jugoslava, c'era la guerra vera. Una guerra che ha fatto 250.000 morti in 5 anni e che ha lasciato delle ferite profonde che ancora attraversano i paesi della ex federazione. Anche se la ricostruzione e l'adesione all'Unione Europea di alcuni di quei paesi, questi segni li hanno ben nascosti. Nonostante il tempo abbia provato a cancellarli, si vedono ancora. si vedono non solo per le strade dei Balcani, ma anche, anzi soprattutto, nelle storie e nelle facce delle persone che, quando raccontano la loro storia, la dividono sempre in un prima e un dopo. Prima e dopo la guerra. Prima e dopo l'Europa.
Sei all'estero, però sei comunque relativamente vicino. Città più aperta, più internazionale, anche più vicina all'Italia.
Tanti decidono di trasferirsi in Slovenia per la qualità della vita alta, per la pace, per la tranquillità.
Uno dei fattori, se non il fattore principale, è la bellezza della natura.
È il senso di appartenere a comunque una delle culture che fanno la cultura europea.
Io sono Carlo Notarpietro e questo è Europei, un podcast di Cora Media realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo. Racconta le storie delle italiane e degli italiani che sono diventati europee ed europei, che chiamano casa un continente intero e che, ovunque siano, se gli chiedi da dove arrivano, ti rispondono sempre da qui. Oggi, dalla guerra dei Balcani sono passati più o meno 30 anni. E quella guerra se la ricordano in pochi. C'è stata una specie di rimozione collettiva. Si combatteva a pochi chilometri dai nostri confini, di fronte alle nostre spiagge, e beh, nessuno fece niente. Non le persone comuni, che del resto potevano fare ben poco. Non le istituzioni europee, che all'epoca erano troppo acerbe e impreparate a gestire un vespaio del genere. Comunque sia, vespaio o non vespaio, nessuno è mai pronto a gestire una guerra. Figuriamoci un'istituzione che stava nascendo proprio in quei mesi, come la Comunità Europea. Così la guerra si consumò. Partita dalla Slovenia, bruciò per anni tutta la penisola balcanica. Prima la Croazia, poi, anzi soprattutto, la Bosnia-Erzegovina di Sarajevo, al centro del peggior assedio militare della storia recente, lungo 4 anni e soprattutto 4 inverni. Lungo più di 12.000 morti e 50.000 feriti. Lungo come la fame quando non c'è niente da mangiare e lungo come il freddo quando non c'è niente con cui scaldarsi. Poi, da lì, la guerra arrivò al Kosovo e alla Serbia, finché non si fermò sotto i colpi dell'intervento della NATO, intenzionata a far finire quel massacro continuo. Quando la guerra finì, i paesi balcanici intrapresero ognuno il proprio cammino, anche se erano indeboliti e acciaccati, poveri e spaventati. Oggi, quasi 20 anni dopo l'inizio della guerra, la Slovenia e la Croazia sono parte dell'Unione Europea. La Bosnia-Erzegovina ha avviato le trattative per concludere anche lei il suo processo di adesione. E lo stesso la Serbia, anche se con alcune differenze. Ma al di là di quella che è stata e che sarà la storia dei paesi balcanici, c'è un'altra storia che vale la pena raccontare. Ed è quella delle persone. Persone come Yasmina, che è nata in Croazia da madre croata e padre bosniaco e che a 7 anni durante la guerra è scappata con la sua famiglia ed è arrivata in Italia, dove è rimasta fino all'università.
Io praticamente sono venuta in Italia come immigrata. Io sono stata un'immigrata, sono stata praticamente considerata quasi una profuga di guerra. Devo ammettere che per me è sempre stato facile, essendo bionda con gli occhi verdi. La percezione delle persone chiare è estremamente diversa dalla percezione delle persone scure. Mi hanno sempre, quando si parlava di immigrazione, mi hanno sempre detto: tu sei diversa. Io sono diversa solo per il colore della mia pelle e solo perché ho sempre parlato bene l'italiano. E ho sempre provato un profondo fastidio per questo, ma nel tuo caso è qualcosa di diverso. Dall'altro lato, nonostante per me sia stato sicuramente più facile, è stato estremamente difficile dal punto di vista dei documenti. Lunghe file, estenuanti file all'interno delle questure, impronte digitali, attendere ore e ore, giorni e giorni per ricevere i documenti. Pensi che una volta non mi hanno fatto fare un esame. Ho dovuto aspettare un mese per poter fare gli esami perché la questura non mi ha dato in tempo il permesso di soggiorno. Quindi ho molto molto sentito le limitazioni nel non essere cittadina europea.
Nel frattempo Yasmina ha trovato la forza di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà extra del suo status. Una non cittadina italiana, una non cittadina europea, che in Italia e in Europa voleva giustamente poter fare tutto quello che i suoi compagni e le sue compagne facevano intorno a lei. E anche qualcosa di più.
io sono un ingegnere nucleare, ho una laurea magistrale in ingegneria nucleare. Io ho fatto la triennale a Bologna, poi ho fatto la magistrale a Bologna, ma volevo fare un'esperienza sul campo, io volevo lavorare all'interno di una centrale nucleare. Per questo ho scelto la Germania, ho scelto di fare un anno di esperienza all'estero perché sono andata nel reattore nucleare di Jülich, dove ho avuto l'opportunità di lavorare col trattamento dei rifiuti radioattivi con la tecnologia al plasma. Era qualcosa che in Italia non avrei mai potuto fare. Poi sicuramente avevo il desiderio di imparare la lingua tedesca perché mi ha sempre affascinato e anche perché guardo un po' questi blocchi linguistici della comunità europea e avevo il desiderio di conoscere qualcosa che non conoscevo, di qualcosa di estremamente diverso, perché c'è l'italiano, ho studiato 8 anni il francese, lo spagnolo, poi ci sono le lingue slave che conosco abbastanza bene. Avevo proprio il desiderio di andare in un altro campo, di sfidarmi anche dal punto di vista linguistico. Dopodiché, 7 anni fa, per motivi personali e lavorativi mi sono trasferita in Slovenia e al momento ricopro il ruolo di ingegnere nell'ambito della ricerca e dello sviluppo per un'azienda internazionale con sede qui a Velenje.
Poi, nel 2013, la Croazia entra a far parte dell'Unione Europea e la vita di Jasmina cambia ancora. Lei da anni era una giovane donna a tutti gli effetti europea, cresciuta in Europa e circondata da europee ed europei. E dal 2013, finalmente, le autorità riconoscono Jasmina per quello che è, una cittadina europea.
Per me il mondo è cambiato quando la Croazia è entrata nella comunità europea, perché io mi sono sentita invasa di diritti. Io ad un certo punto ho cominciato ad avere dei diritti che per me erano un miraggio e io ho proprio sentito sulla mia pelle questa differenza da extracomunitaria a comunitaria. Mi ricordo in quarta superiore una gita scolastica, andammo in Polonia e praticamente c'era un autobus di, non mi ricordo adesso, 50 studenti. Mi fecero scendere dall'autobus perché ero l'unica extracomunitaria. Hanno trattenuto l'autobus per quasi un'ora perché io ero là. Quindi sì, io ho vissuto tutti e due gli aspetti, sia la bellezza di essere finalmente europea, sia il peso di non esserlo.
Anche se tendiamo a dimenticarcene, anche se oggi spesso quando si parla di Europa ci si accapiglia su regolamenti, direttive e faccende di politica spicciola, l'Europa non è niente di tutto questo. L'Europa è un progetto di pace e la pace è un progetto che riguarda la vita delle persone. Una cosa molto più complessa e complicata delle direttive e dei regolamenti.
Sono nata nei Balcani, però alla fine la personalità si forma con le varie esperienze, come un quadro che deriva da diverse pennellate. Io al mio interno ho sicuramente questa pennellata balcanica, questa pennellata dove si sente un pizzico d'Oriente, si sente qualcosa di estremamente diverso dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche nella sola cucina. Poi c'è la pennellata italiana. Io mi sento profondamente italiana, nella cultura, nei valori. Amo l'Italia, ammiro l'Italia, a volte molto di più di persone che sono nate in Italia. E ho il desiderio, a prescindere da dove decida di passare la mia vita, di avere un giorno i documenti italiani, perché io mi sento italiana. E i miei due filoni di appartenenza sono sicuramente quello croato, balcanico e quello italiano. C'è un pizzico di pennellata tedesca e alla fine c'è quella slovena. Penso che ognuna di queste pennellate rappresenti solo un valore aggiunto e mai una limitazione.
Persone come Jasmina sono una sintesi vivente dell'idea stessa d'Europa. Forse non proprio di come è davvero, ma di come dovrebbe essere o di come i suoi trattati prevedono e pretendono che sia. Un posto di accoglienza e di possibilità. Un posto nel quale trovare rifugio e aiuto. Un posto nel quale chi ci vive possa dire di sentirsi invaso di diritti. Come Jasmina, che ha vissuto da italiana quasi tutta la sua vita, ma che per buona parte ha dovuto farlo da extraeuropea. Europea è un podcast di Carlo Notarpietro, prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo. In redazione Luciana Grosso e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Guido Bertolotti. L'editing audio è di Matteo Miavaldi. Le registrazioni in presa diretta sono di Luciana Grosso. Il fonico di studio è Luca Fossi. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelza. Europei è un podcast realizzato da B-Content e Ismedia ed è finanziato dal Parlamento Europeo. Le opinioni espresse appartengono solo a chi ha scritto e partecipato a questa puntata e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea.